Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. L'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
Ciao a tutti e benvenuti a Vengo Anch'io. Io sono Leni. Se volete seguire il nostro account Instagram è vengo-anch'io-podcast ed oggi siamo qui con un ospite speciale, il professor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno e ciao a tutti, eccoci qua.
Che meraviglia, grazie davvero per partecipare a Vengo Anch'io e siamo super contenti tutti di poter fare due chiacchiere con lei. E io inizierei subito, senza sprecare nemmeno un secondo del suo tempo, con la prima domanda.
Sì.
Allora, io volevo chiederle, ma lei che è psichiatra, sessuologo e da tutta la sua carriera, per tutta la sua vita, ha avuto a che fare con questo tipo, anche con questo tipo di problematiche, di situazioni. Perché, volevo chiederle, è così difficile per una donna raggiungere l'orgasmo con il rapporto penetrativo e lo è invece molto meno con la masturbazione?
Allora, la domanda è estremamente complessa e cerchiamo di dirimere un po' questo dubbio, perché è un dubbio estremamente comune. Allora, la sessualità femminile è molto più complessa di quella maschile e non è una generalizzazione questa, nel senso che la sessualità femminile è molto fisica e molto psicologica, molto di più, tre molto detto, rispetto a quella maschile, che invece è molto più semplice, forse anche la struttura mentale del maschio è molto più semplice. E c'è, sempre per fare una premessa, un errore di fondo che ha avuto un grande, enorme impatto culturale. E l'errore di fondo che è stato, anche da un punto di vista scientifico, creato. Nel senso che si è sempre pensato che fosse corretto dividere l'orgasmo femminile in orgasmo cosiddetto vaginale, cioè da penetrazione, e orgasmo clitorideo, quindi con una stimolazione esterna. Già i problemi erano nati da un punto di vista scientifico quando si è iniziato a parlare in maniera più approfondita di punto G, allora si pensava che addirittura ci potesse essere un terzo orgasmo femminile, cioè quello del punto G, e già le situazioni diventava molto complessa. Tutto questo è poi sfociato in una revisione, no, dell'idea dell'orgasmo, per cui si è pensato e si sostiene tuttora che l'orgasmo femminile sia sempre un orgasmo di tipo clitorideo, e poi dopo cercheremo di spiegare meglio che cosa intendo con questo. Però è assolutamente vero quello che mi domandavi con la tua domanda, cioè che ci siano donne che hanno più difficoltà a raggiungere l'orgasmo durante la penetrazione, mentre meno quando c'è una stimolazione esterna o una stimolazione clitoridea. Innanzitutto questo perché? Perché con una stimolazione diretta della zona clitoridea è più facile, no, che ci sia una stimolazione eccitatoria della struttura che è deputata esclusivamente al piacere. Infatti le donne con il clitoride sono tra maschio e femmina, sono le uniche che hanno una struttura del proprio corpo che è deputata al piacere, nel senso che il pene maschile non è deputato solo al piacere, serve anche per l'eiaculazione e serve anche per urinare. Quindi una stimolazione diretta del clitoride aumenta il livello di eccitazione, e teniamo conto che nella risposta sessuale, per arrivare all'orgasmo, occorre che ci sia, rispetto alla fase di plateau, cioè quella fase di mantenimento più o meno costante del livello di eccitazione durante uno stimolo sessuale, quindi occorre che ci sia un incremento della fase di plateau per quanto riguarda l'eccitazione. Questo incremento di eccitazione porta all'orgasmo e poi c'è o la fase di risoluzione o la possibilità di avere un nuovo orgasmo. Ecco, se stimoliamo direttamente il clitoride è più facile avere un incremento di eccitazione, con la penetrazione questo non sempre è così facile, ma anche perché durante la penetrazione cioè è necessario che ci sia anche uno stimolo psicologico mentale e non è così semplice raggiungere questa condizione. Spero di aver detto in poche parole espresso un concetto che non è così facile da dire.
Sì, è stato chiarissimo, professore, grazie mille, sì, decisamente esplicativo, e, perché infatti questa è un po' una problematica che, tra virgolette, attanaglia gran parte della popolazione femminile, lei probabilmente lo saprà meglio di me.
Ma, quindi, gli studi dicono che il 40% delle donne ha difficoltà a raggiungere l'orgasmo, o sempre o qualche volta. Quindi durante un rapporto, quindi questo è un numero estremamente significativo, perché il 40% non è poca cosa.
No, anzi, è parecchia cosa.
Certo.
Parecchia cosa. Ok, allora possiamo andare avanti. Volevo indagare un pochino allora la questione della conoscenza del nostro corpo, no? Quindi la conoscenza del proprio corpo e del corpo dell'altro, no? Da parte di entrambi i partner è un po' quella che sta alla base del rapporto, no? Però in molti casi si arriva tardi, no? A prendere coscienza che è davvero così importante conoscere il proprio corpo prima di poi pensare di poterne godere mettendolo in gioco in un rapporto con un'altra persona. Non so se mi spiego con la domanda. Quindi è soltanto un problema di comunicazione o è un problema sociale? Che tipo, che problematica soggiace a questa non conoscenza del proprio corpo e di quello dell'altro?
Beh, è prima di tutto un problema culturale, è un problema culturale e che poi diventa sociale, ma è prima di tutto un problema anche di conoscenza, prima che di comunicazione. Nel senso che non siamo educati a conoscere il nostro corpo, in Italia manca una vera e propria educazione sessuale in senso organico, nel senso che l'educazione sessuale, e quando io dico sessuale intendo sempre sessuale ed affettiva, non dimentichiamolo, per poi per brevità e comodità si dice educazione sessuale, ma c'è sempre la parte affettiva che è importante nell'educazione. Quindi in Italia manca, ci sono esperienze un po' a macchia di leopardo, ma non è mai stato organizzata in maniera centralizzata, o perlomeno in maniera globale, un'educazione sessuale. E quindi che cosa succede? Succede che le persone non conoscono il proprio corpo, non conoscono i propri genitali. E teniamo conto che se per l'uomo è abbastanza facile conoscere i propri genitali, perché sono tutti esterni, per cui basta abbassare lo sguardo, basta toccarsi e si più o meno si conosce come sono fatti i propri genitali. Per la donna è molto diverso, perché i genitali femminili, a parte la vulva, e vulva è il termine scientifico per indicare la parte esterna dei genitali femminili, quindi a parte la vulva i genitali sono prevalentemente interni, quindi non si conoscono. E anche per essere visti, non è come per gli uomini che basta abbassare lo sguardo, occorre essere un pochino più smart, usiamo questa parola che fa molto moderno, no? Quindi bisogna attrezzarsi magari con uno specchio per potersi vedere, no? Per una donna, per conoscersi. Quindi nessuno educa a fare questo, nessuno spiega come sono fatti i genitali femminili, e fondamentale da un punto di vista culturale, per conoscere il proprio corpo e per conoscere il proprio modo di reagire ad uno stimolo sessuale, occorre pensare alla masturbazione. Ah, brutta parola la masturbazione, no? Che per una vita si è sempre pensato fosse dannosa, no? Una volta si diceva si diventerà ciechi, ma invece io ci vedo benissimo, io per primo. Quindi la masturbazione è il modo migliore per conoscere il proprio corpo e il proprio modo di reagire a degli stimoli. E la masturbazione è sempre stata già vista, no, con difficoltà nell'universo maschile, ma era accettata in questo senso, ed è sempre stata invece considerata un tabù per l'universo femminile. Ma noi pensiamo che per tanto tempo della nostra storia, e quasi ancora un po' oggigiorno, il piacere femminile era qualcosa di sbagliato, era qualcosa di vietato. Pensiamo che storicamente si pensava che se una donna raggiungeva l'orgasmo durante un rapporto sessuale aveva più probabilità di rimanere incinta. Quindi pensiamo quanto danno, no, hanno fatto queste credenze scientifico-culturali. Quindi se una donna non si masturba, una donna non può sapere che cosa la eccita, che cosa le piace, come le piace essere toccata, come conoscere il proprio corpo e poi poterlo trasmettere, ovviamente con una comunicazione, all'interno di un rapporto di coppia. Quindi ecco perché non è solo un problema di comunicazione, ma perché io posso comunicare più facilmente ed efficacemente qualcosa che conosco, ma se non conosco, che cosa comunico? Comunico un punto interrogativo. Ecco il problema.
In campagna, per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento, l'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per mille unionebuddista.it.
Vero, sì, vero, anche io. Stresso sempre tutte le mie ascoltatrici sulla masturbazione, sul conoscersi da quel punto di vista, perché è davvero tanto importante, nel senso anch'io come donna ho attraversato ovviamente tutte le problematiche che possono dover affrontare tutte le donne da quel punto di vista, ed effettivamente arrivare a conoscersi, arrivare noi stesse a conoscere noi stesse tramite la masturbazione è assolutamente l'unico step importante per poi arrivare ad avere una vita poi gratificante anche in coppia. Ok, allora possiamo andare un pochino avanti. Okay. Esistono però dei fattori fisici eventualmente che rendono un po' più complicato, più difficile il raggiungimento dell'orgasmo nella donna?
Ma sì, ci sono, nel senso che esistono delle condizioni fisiche che rendono difficile il raggiungimento dell'orgasmo. Allora, ne citiamo alcuni. La lassità della muscolatura perivaginale, cioè intorno alla vagina, magari quando ci sono state delle donne che hanno avuto più parti, no? Questo può essere il caso. Oppure l'incontinenza urinaria può essere un altro fattore determinante, e teniamo conto che l'incontinenza urinaria può essere più frequente dopo la menopausa, e quindi è un problema che può colpire, no, le donne dopo la menopausa. Poi il consumo persistente di alcolici o di droghe, l'uso di certi farmaci, e fra questi i più famosi e molto utilizzati possono essere gli antidepressivi della categoria dei serotoninergici, che rendono difficile il raggiungimento dell'orgasmo. Oppure delle altre malattie, e la più frequente è il diabete mellito può essere causa di difficoltà di raggiungimento dell'orgasmo, come anche un'altra malattia, e definiamola così, molto frequente è l'obesità. Quindi queste sono delle altre patologie. Poi meno frequente, fortunatamente, è la sclerosi multipla, oppure i danni ai nervi periferici, i nervi della zona della pelvi, oppure le condizioni che ci possono essere dopo degli interventi chirurgici, tipo l'isterectomia. Quindi sono tutte condizioni, come un'altra abbastanza frequente è l'atrofia vulvovaginale, che è una condizione di secchezza della mucosa vaginale che poi ti può portare anche al prurito, al dolore. Comunque in generale la menopausa è anche una condizione che può influenzare negativamente il raggiungimento dell'orgasmo, e questo è proprio le condizioni fisiche patologiche, no, che possono interferire con l'orgasmo. Poi c'è il mondo dei fattori ambientali, il mondo legato invece poi alla relazione.
Mondo del quale ora io le
certo,
chiedo.
Certo, ma lo sapevo, ma lo sapevo ovviamente.
Sì, quindi questo mondo di fattori ambientali, fisiologici, esterni, interni, mentali, psicologici, vogliamo magari enucleare quelli di questo mondo, enucleare magari quelle che sono, come si può chiamare, le più frequenti cause di allontanamento dall'orgasmo?
Ma allora, diciamo il più frequente, lo diciamo con un sorriso, in questo caso, cioè l'incapacità del partner o l'inadeguata stimolazione del partner, no? Perché tu devi pensare tu, e non solo tu, e tutte le ascoltatrici devono pensare che noi uomini abbiamo un'idea molto errata, no? Di come possiamo far godere una partner. L'idea nostra, e anche questa di derivazione culturale, è che, uso queste parole apposta, perché proprio questa è l'idea, dobbiamo metterglielo dentro e poi stantuffare il più possibile. Scusate la terminologia, ma è questa è quella che più normalmente gli uomini, no? I ragazzi, no? Comunicano fra di loro. E che è una cosa assolutamente sbagliata, e parlavamo prima, no? Della stimolazione clitoridea. Quindi, oppure l'idea degli uomini è che più ce l'hai lungo, più riuscirai a far godere una donna, che è assolutamente sbagliato, perché in fondo alla vagina non ci sono terminazioni sensitive, anzi un pene di grandi dimensioni alle volte può essere fastidioso se non doloroso, e quindi se noi provochiamo dolore sarà difficile che una donna possa provare piacere. Quindi detto questo, quindi prima di tutto un partner, no, che non è adeguato, che non è capace, che non sa come fare, che ha un'idea sbagliata di come gestire un rapporto sessuale. E poi un'educazione che è stata repressiva, che ha creato delle morali molto rigide. Come dicevo prima, una donna se prova piacere è un po' da sempre considerata una poco di buono, no? Quindi solo le puttane provano piacere. Tu che sei invece un angioletto, una santa donna, e non puoi provare piacere. E questo ha un'influenza e un impatto devastante da un punto di vista psicologico. Poi la competitività, no? L'idea che un uomo, se vado a letto con lui, possa guardare il mio corpo, possa guardare il mio seno, possa guardare il mio sedere, e quindi questo crea una distrazione rispetto a quello che è l'altro punto fondamentale, che per avere, dicevo prima, un'adeguata stimolazione eccitatoria è fondamentale che ci sia uno stimolo psicologico. E qual è questo stimolo psicologico? È principalmente quello che deriva dalle fantasie erotiche. Ecco allora che è quella parte di componente psicologica che si apprende con la masturbazione, che se non c'è è un problema, perché solo se c'è un adeguato stimolo eccitatorio dato dalle fantasie riusciamo ad aumentare il livello di eccitazione e quindi raggiungere questo fantomatico orgasmo. Ed ecco quindi che tutto questo insieme di questioni ovviamente ha un'influenza estremamente significativa sulla capacità orgasmica femminile.
Quindi posso, sì, posso chiederle una cosa? Quindi il consiglio che lei si sentirebbe di dare alle nostre ascoltatrici, anche ai nostri ascoltatori, però insomma ora stiamo parlando di orgasmo femminile, è quello proprio durante il rapporto di collegare il nostro cervello ad una fantasia o comunque collegarlo a quello stesso gancio mentale che usiamo nella masturbazione, eventualmente insomma che usiamo nella masturbazione per eccitarci, per masturbarci, quindi ripetere diciamo quel pattern anche quando si sta facendo sesso con il partner, questo per evitare che il cervello prenda la meglio sul fatto oddio mi guarda le tette, oddio non sono bella, e tutte queste diciamo pensieri che concorrono diciamo all'allontanamento dalla contingenza, quindi all'allontanamento di quello che si sta facendo.
Hai capito perfettamente, aggiungerei mi guarda le tette oppure cos'è che mi hai detto, o anche sarò abbastanza brava, sarò capace di dargli piacere. Questa forma di altruismo molto femminile, che è un po' anche una delle parti belle dell'essere femminile, no? Perché questa capacità di accudimento, no? Di essere anche un po' geisha con il proprio partner, che è il bello della femminilità e che è assolutamente apprezzabile. Ma quando si è in una condizione di rapporto sessuale bisogna dimenticarsi del partner, bisogna dimenticarsi di dover essere brave. No, bisogna essere estremamente egoiste e bisogna proprio pensare alle proprie fantasie, anche, e qua lo sottolineo 20.000 volte, anche se le vostre fantasie vi portano lontano dal partner. Quindi, e lo dico chiaramente, se durante il rapporto sessuale pensate ad altra persona che non è il vostro partner, questo è assolutamente legittimo, e fatemelo dire in maniera un po' col sorriso da sessuologo, è doveroso. Doveroso perché? Perché non è detto che il partner che magari amiamo, che magari a cui vogliamo un mondo di bene, sia in quel momento lo stimolo adatto dal punto di vista psicologico ad eccitarci. Magari in quel momento abbiamo voglia di fantasticare, di fare l'amore con il cantante X, con l'attore X, con il vicino di casa o col nostro collega del lavoro. E questo ovviamente io non lo vado a dire al vostro partner, state tranquille, e voi nemmeno. Però siete liberi di pensarlo.
Quindi liberare davvero, liberare le fantasie. E questo è un po' davvero il gancio mentale che ci fa, quello che dico sempre io, no? Mollare il timone, no? Quando noi siamo nel rapporto sessuale, durante un rapporto bisogna mollare il timone. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Non è la cosa più semplice, ma sicuramente andare noi stesse coscientemente a pensare a qualcosa che davvero tanto ci eccita e che può non essere esattamente la persona che ci sta davanti o la cosa che stiamo facendo, è assolutamente normale, e non solo, è assolutamente funzionale poi al raggiungimento del piacere. Quindi considerate che l'ha appena detto anche il dottore, quindi vuol dire che...
Ma facciamo un esempio, no? Siete a letto col vostro partner, ma chi vi vieta di pensare che invece siete su una spiaggia tropicale mentre fate l'amore con lui o con un altro? E cosa c'è di male nel pensare questo?
Nulla, e soprattutto se questa cosa porta dei risultati dal punto di vista proprio anche della crescita, no? Dal punto di vista dell'aumento delle sensazioni, della crescita proprio nostra come donne, dal punto di vista sessuale, assolutamente ben venga. Ok, allora... Dunque, io poi avevo una domandina per lei, professore, sul cervello, no? Ne abbiamo già un pochino effettivamente parlato, però si riesce magari a spiegare, ovviamente in maniera molto semplice, in maniera che possiamo capire tutti, come concorre il cervello al raggiungimento dell'orgasmo? Perché ogni tanto ci mette i bastoni tra le ruote? Cosa dobbiamo fare con questo cervello per metterlo
allora,
in pausa?
Allora, io partirò nel cercare di spiegarti questo da una metafora che a me piace tantissimo. Allora, questa metafora sostiene che se il nostro cervello non fosse obbligato a prestare attenzione a varie cose, tipo quelle di far sopravvivere il nostro corpo, quindi il nostro cervello deve essere se non fosse distratto dal dover far battere il cuore, dal dover farci respirare, dal nutrire il nostro corpo, far scorrere il sangue, cioè da tutte queste cose che riguardano la sopravvivenza, il nostro cervello sarebbe in una condizione di orgasmo perenne. Ecco, questo non è possibile perché il nostro cervello deve tenere, salvaguardare, far muovere il nostro corpo. E quindi, in un determinato momento, che è il momento dell'orgasmo, lui sospende tutto, non si occupa più, no, del nostro corpo, ma in quel momento si lascia andare al piacere. Tant'è vero che degli illuminati scrittori, un illuminato scrittore, e non faccio un nome a caso, ma un tale che si chiamava Shakespeare, no? Quando lui voleva descrivere il momento dell'orgasmo, diceva I die, cioè io muoio. Perché è vero, in quel momento il cervello si ferma. E addirittura anche c'è un modo di dire dei francesi, in modo così del linguaggio normale, che indica proprio l'orgasmo come un momento di morte, cioè la definisce piccola morte, petit mort. Ecco, allora questa è l'idea a cui dobbiamo pensare. Cioè il cervello, allora che cosa succede? Succede che le terminazioni nervose del nostro corpo, in particolare di quelle della zona genitale, risalgono attraverso i nervi e il midollo spinale al nostro cervello, viene irradiato da questo la zona prevalentemente corticale, che è anche quella però pensante e quella che è deputata all'attenzione. Ed è lì che viene elaborato questo stimolo nervoso, che poi viene trasformato nel piacere. Ecco, più noi riusciamo a far sì che il nostro cervello non si distragga rispetto a quegli stimoli che riceve, ecco che più facilmente lo metteremo in quella condizione della metafora, cioè di sospendere tutto e potersi dedicare solamente a quello che sente proveniente dal nostro corpo.
Ok, chiarissimo. Compito per la prossima volta per tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici: eseguire, provare a lavorare sul nostro cervello un pochino e a metterlo in pausa, in off. Allora, bellissimo, andiamo avanti. Abbiamo ancora qualche cosa, qualche curiosità da chiedere al professor Marco Rossi. Allora, dunque, non esiste sicuramente la ricetta, no? La ricetta perfetta, la regola perfetta. Però quali sono, oppure possiamo fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso, perché magari sia più chiaro per chi ci ascolta. Qual è la ricetta perfetta per l'orgasmo perfetto? Dall'inizio alla fine.
In pochissime parole. Proprio così. Diciamo così, qualunque sia la vostra situazione e quello che state facendo in quel momento, cercate di stimolare o di farvi stimolare il clitoride, il cappuccio del clitoride, cioè la parte, quella esterna del clitoride. Punto uno. Punto due, allenate le vostre fantasie prima, e quindi in quel momento state concentrate sulle vostre fantasie. Punto tre, trattenete il fiato. Quindi, se riusciamo a fare questa cosa tutto quanto insieme e proprio staccando l'attenzione da tutto il resto, più facilmente potrebbe arrivare l'orgasmo. Hai detto tre cose, poche cose, te ne ho dette tre, ecco.
Bellissimo, bellissimo. Proviamo tutti, promesso, tutti coloro che ascolteranno la stessa sera proveranno questa regola del 3, assolutamente. Benissimo. Professore, io cosa devo fare? La ringrazio tantissimo per tutte le informazioni, veramente.
Ecco, ti dico un'ultima cosa, prima di arrivare alla conclusione. Per favore. Allora, il consiglio migliore però, se parliamo di orgasmo, è quello di non cercarlo. Perché noi abbiamo parlato adesso, no? Abbiamo dato, addirittura ho dato anche le regolette, però tutto questo rischia di creare, no, l'ansia da orgasmo. Ora, più noi abbiamo ansia rispetto alla ricerca dell'orgasmo, più difficilmente lo raggiungeremo. Quindi, cercate di mettere insieme tutte le informazioni che io e te abbiamo dato alle nostre ascoltatrici, mettetele insieme e poi in quel momento dimenticatevi tutto e cercate di godere.
Standing ovation qua. Standing tutti in piedi. Perfetto, grazie davvero. Se volete visitare il profilo Instagram del professor Marco Rossi, è Marco Rossi Sessuologo, lo trovate su Instagram. Tra l'altro fa dei video molto interessanti con una cadenza regolare, quindi è un profilo molto interessante, vi consiglio assolutamente di seguirlo. Ovviamente il professor Marco Rossi non è soltanto il suo profilo Instagram, ma è il mondo in più di quello, e quindi è sicuramente un professionista da seguire. Professore, io intanto la ringrazio infinitamente.
Ok, grazie a te.
E quindi grazie per la partecipazione. Magari ci sarà la possibilità di registrare un altro episodio insieme, magari su un argomento specifico, se qualora lei volesse o lo desiderasse, o qualora magari il pubblico ce lo chiede, io
molto volentieri, davvero.
Perfetto. Grazie allora, buona serata, buon pomeriggio e a presto. E a tutti un saluto da Leni e da Leni anch'io. Ciao!
In una grande città italiana, per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni, L'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.